Buongiorno a tutti. È un privilegio di nuovo questa mattina poter condividere con voi la parola del Signore. Siamo ancora in un momento molto difficile, tra virgolette, per l'Apostolo Paolo. Ci troviamo al capitolo 26, i versi da 19 a 32 andremo a vedere oggi, e facciamo un piccolo riassunto di quello che è successo finora, proprio piccolo, perché comunque lo ricordiamo benissimo tutti, penso. Paolo è stato arrestato nel Tempio a Gerusalemme quando predicava, circa 2 anni fa. Nel momento in cui si trova adesso erano già passati circa 2 anni, ed ha passato già alcuni gradi di giudizio, potremmo così dire oggi. È stato prima giudicato davanti al Sinedrio, il tribunale religioso dei giudei dell'epoca, imprigionato di nuovo. E è stata ordita una congiura contro di lui, questi giudei volevano ucciderlo di nascosto, gli avevano teso un agguato, così il tribuno che era... aveva la responsabilità di quel posto dal punto di vista militare, ha fatto scortare Paolo a Cesarea di notte con una scorta molto grande di soldati per poterlo proteggere e portarlo a Cesarea per essere giudicato. E a Cesarea è comparso prima davanti al governatore Felice, quindi ecco un altro grado di giudizio. Davanti al governatore Felice Paolo si è difeso come sempre, dicendo né più né meno che la verità, e quindi che era innocente, e Felice lo ha tenuto 2 anni in prigione, mandandolo a chiamare ogni tanto, vi ricordate, per riascoltarlo, ma la scusa era quella di voler ottenere dei soldi da Paolo per poterlo liberare. A un certo punto finisce il mandato di questo governatore Felice e subentra un nuovo governatore che si chiama Festo. E anche questo Festo ascolta Paolo. A un certo punto arriva il re in visita al nuovo governatore, il re Agrippa, che sapeva che si era insediato il nuovo governatore, ovviamente va lì, fa il suo dovere di capo di Stato, diciamo così, o comunque di autorità dell'epoca, e va a visitare questo nuovo governatore, e Festo gli racconta quello che era successo a Paolo, che c'era quest'uomo in prigione, che stava lì da 2 anni e non si sapeva bene perché. E allora il re Agrippa chiede di poter ascoltare anche lui Paolo, perché era curioso di sentire quello che aveva da dire quest'uomo. E la volta scorsa abbiamo visto il discorso di difesa, di nuovo, che è il quinto discorso di autodifesa che fa Paolo in questa circostanza, davanti al re Agrippa. E siamo arrivati al punto nel quale Paolo ha finito di raccontare, di dare la sua testimonianza, cioè di raccontare quello che lui era prima di conoscere il Signore. Ha raccontato che era un persecutore, era un fariseo, quindi perseguitava i cristiani, quelli della nuova via, no? Erano chiamati con zelo, con fervore, perché dovevano essere perseguitati. Quindi li andava a cercare dappertutto, li portava in prigione, li uccideva, quindi era un persecutore della Chiesa. Poi racconta a re Agrippa come ha conosciuto il Signore, e cioè quando è stato folgorato, vi ricordate, sulla via di Damasco. E qui abbiamo chiuso il nostro la nostra analisi di questo brano la volta scorsa. E nel brano che andiamo a leggere oggi, Paolo ci parla invece di come è cambiata la sua vita dal giorno in cui ha conosciuto Cristo. Quindi andiamo a leggere il brano, Atti capitolo 26, versi da 19 a 32. Perciò, o re Agrippa, io non sono stato disubbidiente alla visione celeste, ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni, ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio, facendo opere degne del ravvedimento. Per questo i giudei, dopo avermi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi. ma per l'aiuto che viene da Dio sono durato fino a questo giorno. Rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e alle nazioni. Mentre egli diceva queste cose in sua difesa, Festo disse ad alta voce: «Paolo, tu vaneggi, la molta dottrina ti mette fuori di senno». Ma Paolo disse: «Non vaneggio, eccellentissimo Festo, ma pronunzio parole di verità e di buon senso, e di buon senno, scusate. Il re al quale parlo con franchezza conosce queste cose, perché sono persuaso che nessuna di esse gli è nascosta, poiché esse non sono accadute in segreto. O re Agrippa, credi tu nei profeti? Io so che ci credi». Agrippa disse a Paolo: «Con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano?» E Paolo: «Piacesse a Dio che con poco o con molto, non solamente tu, ma anche tutti quelli che oggi mi ascoltano, diventaste tali, quale sono io all'infuori di queste catene». Allora il re si alzò e con lui il governatore, Berenice, e tutti quanti sedevano con loro. E ritiratisi in disparte, parlavano gli uni agli altri dicendo: «Quest'uomo non fa nulla che meriti la morte o la prigione». Agrippa disse a Festo: «Quest'uomo poteva essere liberato se non si fosse appellato a Cesare». Fin qui la parola di Dio oggi. Bene, in questo divideremo come di consueto anche questo brano in tre punti, cercando di cogliere alcune particolarità, alcuni insegnamenti. E il primo che vogliamo vedere è l'obbedienza di Paolo al Signore. Il secondo punto è: qual è il messaggio? Qual è il messaggio? Una domanda che dobbiamo farci. E il terzo punto è il nostro dovere di cristiani. Allora, andiamo a vedere subito l'obbedienza di Paolo al Signore, questo esempio che Paolo ci lascia. Abbiamo appena letto nel verso 19 che Paolo dice: «Perciò io non sono stato disubbidiente alla visione celeste». Andiamo a vedere che cosa è stato detto a Paolo in questa visione celeste, così ce lo ricordiamo bene prima di andare avanti. Vi leggiamo i versetti precedenti, verso 18 credo. Dice: «Io sono Gesù che tu perseguiti». Vi ricordate quando Paolo è stato folgorato da questa luce? Paolo ha detto: «Chi sei, Signore?» E ha ricevuto una risposta. La risposta è stata: «Io sono Gesù che tu perseguiti. Ma alzati e stai in piedi, perché per questo ti sono apparso, per farti ministro e testimone delle cose che hai viste, liberandoti da questo popolo e dalle nazioni alle quali io ti mando per aprire loro gli occhi, affinché si convertano dalle tenebre alla luce e dal potere di Satana a Dio e ricevano per la fede in me il perdono dei peccati e la loro parte di eredità tra i santificati». Versi 15 a 18. Parole forti, parole chiare, imperative. Non è che gli è stato chiesto: «Se vuoi potresti fare così», no. È stato dato un preciso ordine, potremmo dire, no? Un preciso comandamento. Paolo ha ricevuto dal Signore Gesù un mandato particolare. E l'Apostolo che cosa ha fatto? L'abbiamo visto, l'abbiamo sempre detto, lo diciamo spesso, che l'esempio di Paolo è stato che con lo stesso zelo con il quale perseguitava la Chiesa prima di conoscere Gesù, ha cambiato direzione e con lo stesso zelo, lo stesso fervore, la stessa forza, ha iniziato a servire Gesù, a servire la Chiesa, proclamando il Vangelo. Lui non è stato disobbediente, come lui stesso dice, ma prima a quelli di Damasco, poi a quelli di Gerusalemme, poi per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni ha proclamato e predicato che gli uomini si ravvedessero e si convertissero a Dio. Paolo ha obbedito al Signore, è stato un servitore fedele in ogni luogo dove si è trovato, in ogni città che ha visitato. Abbiamo visto che ha condiviso il messaggio della salvezza. Che cosa faceva lui quando arrivava nelle città? La prima cosa che faceva? Andava nella sinagoga, vero? E predicava. Questa era la sua caratteristica, con fervore, con zelo, con convinzione. Per Paolo l'essere cristiano significava mettere l'obbedienza al suo Signore al primo posto nella sua vita. E pensiamoci bene, possiamo leggere tutte le sue lettere, possiamo leggere gli Atti degli Apostoli e non vediamo altro. Paolo ha preso sul serio il mandato che Cristo gli ha dato quando l'ha folgorato sulla via di Damasco. Ha messo al primo posto nella sua vita l'obbedienza al Signore e l'amore per l'opera di Dio. Eppure Paolo conduceva una vita normale, no? Non è che fosse, non lo so, un asceta che era fuori dal mondo e faceva delle cose strane, insomma si ritirava sulle montagne, meditava, no, è una persona normale. Ha anche lavorato, l'abbiamo letto nella scrittura più di una volta, che lui ha avuto bisogno di lavorare e ha anche lavorato come costruttore di tende, ci ricordiamo, e non ha fatto altro che servire il Signore Gesù. Il suo primo pensiero era quello, anche se questo ha avuto un costo molto alto. Leggiamo al verso 21 che lui dice, per questo i giudei, dopo avermi preso nel Tempio, tentavano di uccidermi. E sappiamo che ne ha passate tante di situazioni come queste, Paolo, finché alla fine non è morto martire proprio a Roma. E questo deve farci riflettere e pensare alla nostra vita di credenti. Noi come viviamo la nostra vita di credenti? Siamo come Paolo, che faceva del servizio di Dio lo scopo della sua vita? Oppure siamo credenti della domenica mattina, che pensiamo al Signore solamente quando veniamo qui? Il nostro fervore per l'opera del Signore è ancora grande, è in piena forma? Oppure da quel grande fuoco che era quando ci siamo convertiti è diventato un lumicino che si fa fatica a scorgere da lontano? Tu mi dirai, beh, ma Paolo ha avuto un mandato specifico dal Signore Gesù, è stato folgorato sulle vie di Damasco, il Signore Gesù gli ha parlato personalmente, gli ha detto in modo preciso cosa doveva fare. E questo è vero, in effetti non credo che qui ci sia nessuno che sia stato folgorato sulla via di Damasco o sulla via di Dragona, mentre veniva qui, vero? Non abbiamo ricevuto un mandato così, in modo così, potremmo dire spettacolare, come è stato quello, come è successo a Paolo. Quindi potremmo pensare di non avere nessun mandato specifico da parte del Signore, no? E magari usiamo questo come scusa per cullarci nella nostra vita spirituale superficiale. Però la realtà è un'altra. La realtà è un'altra, ovvero da quando siamo stati salvati, non importa in che modo e non importa su quale strada, ognuno di noi ha ricevuto un mandato molto specifico. E ne troviamo uno, almeno uno, una testimonianza nel Vangelo di Matteo, vero? Capitolo 28, versi 19 e 20. Andate dunque e fate miei discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine dell'età presente. Questo non è un mandato personale, specifico, solo per Paolo o solo per una persona. Gesù stava parlando ai discepoli di allora, quello che siamo noi oggi, mi auguro, discepoli di Gesù. E questo è un mandato che vale anche per noi, così come lo era allora, mentre Gesù parlava di persona ai suoi discepoli con la sua voce, non è che perché oggi che lo leggiamo su una Bibbia sono parole stampate, scritte, ha meno valore o ha meno importanza. Il valore è lo stesso, non cambia assolutamente nulla. E vorrei mettere l'enfasi, su una frase dove dice insegnando loro a osservare tutte quante le cose che vi ho comandate. Quali sono le cose che ha comandato Gesù? Le troviamo sempre nello stesso Vangelo, capitolo 22, versi 37 e 39. Troviamo i due comandamenti, vi ricordate? Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso. Ecco le cose che Gesù ha comandato. Sono molto semplici, sembrano, molto semplici. Ma non c'è bisogno di fare degli studi di teologia chissà quanto profondi per capire che questo mandato di amare Dio e di amare il nostro prossimo è diretto a noi e che la nostra vita deve essere basata su queste verità, su queste certezze. Perché Paolo era così fedele ed obbediente al Signore? Perché l'opera di Dio era al primo posto nella sua vita. Perché? Perché lui amava il Signore con tutto il suo cuore, con tutta la sua anima e con tutta la sua mente, e perché amava il suo prossimo come se stesso. L'Apostolo desiderava ardentemente servire il Signore e desiderava ardentemente che il suo prossimo conoscesse il Signore. Ecco perché Paolo era spinto, era così fervido nella sua proclamazione del Vangelo. Desiderava che le persone conoscessero che Dio ha dato una possibilità di salvezza. Come stai vivendo la tua vita di cristiano? E questa è una domanda alla quale puoi rispondere solamente tu. Così come posso rispondere solamente io per quel che mi riguarda. Noi dal di fuori possiamo vedere gli altri, magari possiamo immaginare, mai giudicare, ma immaginare quale possa essere la condizione spirituale di un fratello o di una sorella, ma ognuno di noi sa personalmente e perfettamente qual è la nostra condizione davanti al Signore,
la condizione della nostra vita spirituale. Solo tu sai veramente se questi due comandamenti che abbiamo appena letto dalla parola di Dio fanno sussultare il tuo cuore oppure se ti lasciano indifferente. Solo tu sai quanto è grande la fiamma del fuoco che hai per l'amore, per l'opera di Dio. Se è un incendio incontrollabile che neppure un Canadair può spegnere, oppure se è un fuoco che si può spegnere con pochi secchi d'acqua, oppure se è la fiamma di un fiammifero che si può spegnere con due dita. Questo solo noi possiamo saperlo in modo personale, solo tu puoi saperlo. E il Signore stamattina, mettendoci davanti l'esempio dell'Apostolo Paolo, ci invita, preme su di noi affinché riflettiamo su questo fatto, affinché riflettiamo sullo stato della nostra vita spirituale, del nostro amore per la sua parola, per la sua opera, a che punto è. Passiamo ora al secondo punto. Abbiamo detto il secondo punto è qual è il messaggio. Paolo predicava, no? Predicava in ogni città che visitava, andava nella sinagoga e predicava. Qual è il messaggio? È importante vedere e capire questo. Al verso 22 leggiamo, rendendo testimonianza a piccoli e a grandi, senza dir nulla al di fuori di quello che i profeti e Mosè hanno detto che doveva avvenire, e cioè che il Cristo avrebbe sofferto e che egli il primo a risuscitare dai morti avrebbe annunziato la luce al popolo e alle nazioni. Innanzitutto vediamo che Paolo predicava un messaggio fedele alla scrittura, no? Dice senza dire nulla al di fuori di quello che c'è scritto nella Bibbia. All'epoca Mosè rappresentava ovviamente il Pentateuco, i primi cinque libri della Bibbia e i profeti. Quindi senza dire nulla al di fuori di quello che c'è sulla scrittura. E Paolo non predicava, come purtroppo si fa tante volte oggi, un amore universale, no? L'amore universale. Dobbiamo amarci, volerci bene. L'amore è la risposta, l'amore è la soluzione per tutto. Solo l'amore conta, si sente spesso dirlo, no? Paolo non predicava questo. Paolo non predicava nemmeno delle dottrine o delle dottrine di non violenza, non predicava delle discipline orientali, non predica oggi lo yoga, per esempio, no? Va tanto di moda tra le persone. Ecco, lui non predicava questo tipo di placebi. Si sente dire tante cose, tante parole bellissime. Lo yoga ti aiuta, l'amore ti aiuta, vogliamoci bene, conosco questa dottrina orientale, seguiamo quella, però in tutte queste cose bellissime, quale può essere anche l'amore è la soluzione, è una frase bellissima, non si parla mai di Dio. Non so se avete fatto caso quando si sente parlare di queste cose, Dio non c'è mai all'interno di queste frasi, non viene mai nominato. E infatti Paolo non predicava questo tipo di cose, perché Paolo non predicava dottrine di uomini. Paolo predicava dottrina di Dio, la dottrina di Dio che si trova nella Scrittura, nella Bibbia, solo lì. Nulla al di fuori di quello, ci dice la Scrittura. E questo vuole essere un monito per noi tutti oggi, sia e principalmente per chi sale su questo pubblico e predica la parola di Dio, ma anche per chi non lo fa e testimonia. A tu per tu, con le persone che incontriamo, quando ci chiedono della nostra fede. Il monito è di non dire nulla al di fuori di quello che la Scrittura dice. E questo significa non fare supposizioni, non fare congetture, non dare sfogo alla nostra immaginazione, non fare soprattutto speculazioni, prendendo un versetto e estrapolandolo dal contesto, per esempio, e fargli dire una cosa diversa da quello che invece vuole dire all'interno di questo contesto. La parola di Dio è sufficiente per parlare al cuore dell'uomo, è sufficiente, non c'è bisogno che ci aggiungiamo qualcosa di nostro, dobbiamo stare attenti a questo. Però la risposta più significativa alla domanda qual è il messaggio la troviamo nel verso 23. Il verso 23 dice: ho predicato che il Cristo avrebbe sofferto e che Egli, il primo a risuscitare dai morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e alle nazioni. Ecco il messaggio che Paolo predicava a tutti. La sofferenza, quindi la morte di Cristo, la sua resurrezione, e qui quando parla del primo che è risuscitato non parla in ordine cronologico, perché già è risuscitato dai morti qualcun altro, Lazzaro ad esempio, ma parla in ordine di importanza, come la primizia di colui che è risuscitato dai morti. E il fatto, quindi, la morte di Gesù, la resurrezione di Gesù, e il fatto che il Cristo avrebbe annunziato il Vangelo a tutti, a tutte le genti, sia agli ebrei, quindi il popolo, che ai non ebrei, o ai gentili, quindi alle nazioni, quelli che non facevano parte del popolo ebreo. Paolo predicava Cristo crocifisso, lo dice anche nella prima lettera ai Corinzi, primo capitolo verso 23, noi predichiamo Gesù Cristo crocifisso. Stessa lettera, capitolo 2, verso 2, perché mi proposi di non sapere altro fra voi, fuorché Gesù Cristo e Lui crocifisso. Allora, perché è così importante per Paolo predicare un Gesù morto, un Gesù crocifisso? Perché Paolo sapeva che l'uomo si trova sotto l'ira di Dio. Lo stato dell'uomo senza Cristo è quello di essere sotto l'ira di Dio. Non è uno stato neutrale, ma è uno stato molto pericoloso, perché si trova sotto l'ira di Dio. E lui lo dice anche nella sua lettera ai Romani in maniera molto chiara. Lo leggerò molto brevemente, dalla prima lettera ai Romani, capitolo 1, verso 18. L'ira di Dio, ascoltate bene, l'ira di Dio si rivela dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia degli uomini che soffocano la verità con l'ingiustizia. Poiché quello che si può conoscere di Dio è manifesto in loro, avendolo Dio manifestato loro. Infatti le sue qualità invisibili, la sua eterna potenza e divinità si vedono chiaramente fin dalla creazione del mondo, essendo percepite per mezzo delle opere sue. Perciò essi sono inescusabili, perché pur avendo conosciuto Dio, non l'hanno glorificato come Dio, né l'hanno ringraziato, ma si sono dati a vani ragionamenti e il loro cuore, privo di intelligenza, si è ottenebrato. Benché si dichiarino sapienti, sono diventati stolti. Questo è lo stato dell'uomo senza Dio. L'uomo senza Dio è spiritualmente morto nei suoi peccati. La Bibbia insegna che la sua natura è corrotta e non c'è niente che lui possa fare per ripararla, per porre rimedio a questa corruzione della propria natura. E l'uomo quindi è separato da Dio, perché Dio non può avere relazione con il peccato, perché è tre volte santo, lo sappiamo, e un Dio santo non può avere relazione con il peccato. Abbiamo prima detto, quando abbiamo letto dal Salmo 73, che, scusate, quando abbiamo parlato della Santa Cena, che Dio, che Gesù non voleva, ha chiesto di non bere quel calice, il calice del peccato, della separazione da suo padre. Dio quindi non può avere la relazione con il peccato. Se ha abbandonato suo figlio sulla croce a causa del peccato che era stato riversato su di lui, come può avere relazione con noi se siamo dei peccatori, non ci arrendiamo a lui? Quindi questa è una cosa sulla quale dobbiamo riflettere molto. E Paolo sapeva che l'unica speranza di salvezza dell'uomo, per l'uomo, si trovava nella croce, si trova ancora nella croce, perché è lì che Cristo ha pagato il prezzo che noi avremmo dovuto pagare, e invece lo ha pagato lui. E quindi, che cosa ha fatto Paolo? Ha predicato Cristo crocifisso. Non c'è altro modo di salvezza. Ecco perché lui predicava Cristo crocifisso, ma anche risorto, abbiamo letto, vero? Anche risorto. Adesso vorrei chiederti qual è il tuo stato davanti a Dio, una domanda diretta, non in quanto credente come la tua vita spirituale, ma rispetto all'ira di Dio. Sei stato liberato dall'ira di Dio? Sei salvo dall'ira di Dio? Te stesso, solo, davanti a Dio, qual è la tua condizione? Se non sai dare una risposta a questa domanda, è bene che approfondisci. È bene che approfondisci questo argomento. E non rimandi o ritardi ulteriormente, perché qui è questione di vita o di morte. Torneremo brevemente in conclusione su questo punto e andiamo a vedere adesso il terzo punto, che è il nostro dovere di cristiani. Quando analizziamo la parola di Dio, dobbiamo sempre cercare un insegnamento pratico che ci possa far comprendere in quella parola che stiamo leggendo qual è il dovere nostro di cristiani che il Signore ci sta mettendo davanti, perché c'è sempre. Quando studiamo, leggiamo, meditiamo la parola di Dio, c'è sempre qualcosa per noi da imparare e da fare. Qual è il nostro dovere di cristiani? Che cosa c'è qui che possiamo applicare alla nostra vita cristiana? Qual è il tesoro che questa mattina il Signore ci vuole rivelare? Leggiamo il verso 24. Abbiamo detto che Paolo dà la sua testimonianza, no? E arriva alla fine del verso 23 dicendo che il Cristo avrebbe sofferto, lo abbiamo appena letto, e che egli, il primo a risuscitare dei morti, avrebbe annunziato la luce al popolo e alle nazioni. Che succede? Festo non ce la fa più, no? E dice Paolo, ma tu vaneggi, ma che stai dicendo? La troppa dottrina ti ha fatto uscire di senno. Leggiamo al verso 24. È interrotto bruscamente Paolo da Festo. Vediamo invece la reazione del re Agrippa. Il re Agrippa che cosa dice? con così poco vorresti persuadermi a diventare cristiano? Paolo ha dato una bellissima testimonianza, vero? Ha dato una testimonianza fedele alla scrittura, potente, perché poteva dare una testimonianza potente, visto il suo passato, quello che gli è successo alla conversione, e il suo presente, quello che ha dovuto sopportare per il nome di Cristo. Quindi ha dato una testimonianza, potremmo dire, perfetta. Ha detto chiaramente che l'uomo ha bisogno di ravvedersi e di convertirsi dalle tenebre alla luce. Quali sono state le reazioni? Chi si è convertito? Io, se ci vedo bene, qui non vedo nessuno. Nessuno si è convertito. Anzi, Festo gli ha dato del pazzo, senza mezzi termini. E Agrippa lo ha denigrato. Cioè, con così poco, con queste quattro parole, vorresti convincermi a diventare cristiano? A trovare un'altra. Provaci, ritenta, come si diceva una volta, ritenta, sarai più fortunato. E qui troviamo un grande insegnamento invece nella risposta di Paolo ad Agrippa. Perché nel momento in cui Agrippa lo denigra e gli dice tu vuoi convincermi? Paolo risponde dicendo piacesse a Dio che con poco o con molto, non solamente tu, ma tutti quelli che oggi mi ascoltano diventaste tali. Agrippa presuppone che sia Paolo a doverlo convincere a diventare cristiano. Paolo però mette subito in chiaro una cosa, dice altro. Io non ti devo convincere di niente, perché se non piace a Dio che tu oggi diventi cristiano, tu non diventerai cristiano. Piacesse a Dio, dice Paolo. E allora, cari fratelli e sorelle, qual è il nostro dovere di cristiani? Quando testimoniamo, quando predichiamo i nostri messaggi evangelistici, quando parliamo della scrittura a persone che non conoscono Dio e vogliamo comunicare la salvezza, il meraviglioso messaggio del Vangelo alle persone che non lo conoscono, qual è il nostro dovere? Riconvertire le persone? No. Non è il nostro dovere, non è nemmeno il nostro ruolo. Il nostro dovere, ci dice la scrittura, è quello di testimoniare fedelmente. Né più né meno di quello che c'è scritto nella scrittura. Convertire le persone spetta al Signore, quello è il suo ruolo. Noi siamo mandati come strumenti nelle mani del Signore. La nostra preoccupazione non deve essere quella di convertire le persone, piuttosto deve essere quella di dare una testimonianza fedele alle scritture, con la nostra vita prima e poi con le nostre parole, prendendo il messaggio dalla scrittura di Dio. Testimoniare del Cristo crocifisso e risorto, come faceva Paolo. E devo confessare una cosa a questo punto, parlando di questo argomento. Si parla tanto nel mondo evangelico di metodi di evangelizzazione, vero? Studiamo quale può essere il metodo migliore, cerchiamo di far capire meglio, cerchiamo di attrarre, cerchiamo di spiegare quale metodo potremmo, ci sono anche dei libri, ci sono. Beh, io personalmente, questo forse non piacerà ad alcuni, ma a me non piace questo discorso di usare dei metodi, di studiare dei metodi, perché è come se dicessimo che la responsabilità e il ruolo che tocca a Dio fosse il nostro. E dispiace vedere che magari ci occupiamo e ci preoccupiamo di più di trovare il giusto metodo piuttosto che di dare un messaggio coerente con la scrittura, il messaggio del Vangelo genuino come nella scrittura, e poi avere fede nel Dio che opera. E non è nostra, ripeto, non è nostra responsabilità. E questo non deve essere un fatto negativo o qualcosa che ci preoccupa, anzi, deve essere qualcosa che ci dà leggerezza, che ci toglie una responsabilità enorme dalle spalle. Pensate se veramente fosse nostra responsabilità convertire le persone. Grazie a Dio non è così, ma se noi siamo convinti di questo, facciamo attenzione, perché portiamo un peso sulle spalle che non è il nostro, che Dio non ha dato a noi da portare. Perché quando noi parliamo con le persone e consegniamo e diamo un messaggio chiaro, genuino, secondo la parola di Dio, e le persone non si convertono, quello che ha fatto Paolo qui. Festo l'ha preso per pazzo, Agrippa lo ha denigrato. Cosa avrebbe dovuto fare Paolo? Si sarebbe dovuto flagellare, non lo so. Non è così, non è così. Perché Paolo ha fatto il suo dovere, ha compiuto il suo dovere dall'inizio alla fine. Infatti in secondo Timoteo, ricordate, al capitolo 4 verso 7, quando la sua vita stava per terminare, lui lo sapeva, cosa dice? Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. E questo è la più bella dichiarazione che si possa fare davanti al Signore. La certezza di aver operato secondo gli insegnamenti di Cristo, con una coscienza pulita, serena, leggera davanti a Dio. Quindi ricordiamo, questo è molto importante, non assumerci delle responsabilità che non sono nostre. Allora, concludiamo facendo un brevissimo riassunto dei punti che abbiamo visto finora. Abbiamo visto come primo punto l'obbedienza al Signore, e abbiamo detto che dobbiamo riflettere, vero? Sullo stato della nostra vita spirituale, la nostra vita di cristiani. Il Signore ci ha salvato, ci ha dato una nuova vita spirituale, ci ha dato un mandato preciso e chiaro, non come ha fatto Paolo, in una maniera diversa, ma con lo stesso valore, con la stessa forza, con la stessa potenza. Ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima e con tutta la tua mente, e ama il tuo prossimo come te stesso. Stiamo seguendo questi comandamenti che Gesù ci ha dato? Oppure stiamo seguendo i nostri comandamenti? Oppure conduciamo la nostra vita di cristiani come se non avessimo questi comandamenti, e quindi giudichiamo, non amiamo il nostro prossimo come noi stessi, anzi siamo lì in prima linea, ripeto, a giudicare e a puntare il dito. Se qualcuno ha bisogno ci voltiamo dall'altra parte. E il rapporto col nostro Signore, quanto dedichiamo alla nostra relazione con Lui? È un rapporto saldo, forte, costante, un rapporto dal quale traiamo forza e insegnamento per affrontare ogni giorno, oppure abbiamo chiuso quel rubinetto e non ci dissediamo più a quella sorgente. Attenzione, attenzione, questo è molto importante. E a tal proposito vorrei riflettere su una frase che troviamo nel verso 20, che non ho nominato finora intenzionalmente. Dedichiamo qualche minuto e vediamo cosa dice Paolo quando parla della sua testimonianza, quando dice non sono stato disobbediente a quelli alla visione celeste, no? All'inizio, verso 20. Ma prima a quelli di Damasco, poi a Gerusalemme e per tutto il paese della Giudea e fra le nazioni ho predicato che si ravvedano e si convertano a Dio facendo opere degne del ravvedimento. Facendo opere degne del ravvedimento. E qui dobbiamo essere molto diretti, non dobbiamo nasconderci davanti a queste dichiarazioni della Scrittura che sono rivolte a noi personalmente. Non basta fermarsi lì, che si convertano, ma che facciano opere degne del ravvedimento. E allora, ci sono nella tua vita opere degne del ravvedimento? Un'altra domanda alla quale solo tu personalmente puoi rispondere. Ma forse questa potrebbe rispondere anche qualcun altro che ci osserva. Però profondamente, sinceramente, andando alla radice della tua anima, solo tu puoi rispondere. Ci sono nella tua vita opere degne del ravvedimento? È importante che sai se ci sono o no. perché questo è come un termometro per la nostra vita spirituale. Se non si vedono opere degne del ravvedimento nella tua vita, la cosa, diciamo, la situazione migliore nella quale puoi trovarti è che lo stato spirituale della tua vita, lo stato della tua vita spirituale, scusate, è compromesso. Che è veramente, diciamo, ridotto ai minimi termini, perché la fede produce opere. La fede produce opere. E allora in questo caso non rimane che mettersi davanti alla Scrittura e chiedere al Signore di farci capire cosa abbiamo sbagliato finora e come dobbiamo cambiare. E la lettura della lettera di Giacomo in questo caso potrebbe essere un ottimo aiuto. Dove si parla della fede e delle opere, no? E la situazione peggiore invece nella quale potresti trovarti è che tu non sei stato mai salvato. Se non ci sono mai state opere degne del ravvedimento nella tua vita, potrebbe anche essere questo, che non sei mai stato salvato. E qui è ancora più urgente che tu ti metta davanti al Signore e che cerchi una risposta, perché nella Scrittura puoi trovare una risposta. Abbiamo poi parlato del nostro dovere di cristiani. Il nostro dovere di cristiani, abbiamo detto, è quello di studiarsi, di essere fedeli e sottomessi a Dio. È quello di mettere Dio al primo posto nella nostra vita. Abbiamo letto il Salmo 73 oggi, stupendo, stupendo. Asaf ha avuto questi dubbi, vero? Aveva questi dubbi. Ma perché vedeva il ricco, anzi, quello che non segue il Signore, che prosperava, appunto, che era ricco, che aveva tante benedizioni, e invece colui che seguiva il Signore che soffriva? E lui stesso si definisce una bestia, perché dice: finché non mi sono entrato nel santuario di Dio, avevo questi pensieri. Perché lui non considerava la sua vita come la vita di un cristiano, di un credente, di un figlio di Dio. La considerava alla luce ristretta della vita su questa terra. E se noi realizziamo, consideriamo la nostra vita solamente in base a quelli che sono i criteri di questo mondo, a questa vita così breve su questa terra, allora veniamo distratti. Non riusciamo a capire, le nostre vite non riflettono quello che il Signore ha fatto in noi un giorno. Asaf che ha fatto? È entrato, prendo in prestito quello che Gianni ha letto questa mattina, Asaf è entrato nel santuario, cioè si è fermato e è entrato nel santuario facendo questo passo. Ma io sono un servitore di Dio. Dio è il mio padre. Dio è colui che regola la mia vita. È colui che mi dà il respiro. È colui che mi ha salvato la mia anima, che mi ha tolto un cuore di pietra e mi ha messo un cuore di carne. E allora che sto facendo? Alla luce di questo atteggiamento, Asaf si è definito come una bestia. Quindi allora riflettiamo sulla nostra vita oggi, sul nostro dovere di cristiani. Dare una testimonianza chiara di quello che è scritto nella Scrittura, ma prima purificarci, avere una vita costante, fedele, coerente, col fatto che siamo cristiani, che siamo stati salvati da Dio, altrimenti siamo delle bestie, come dice Asaf. E quindi qua dobbiamo stare attenti, dobbiamo considerare che la nostra vita è stata rigenerata dal Signore e abbiamo una nuova vita e non possiamo fare finta che Lui non ci sia e andare avanti come piace a noi. L'ultimo argomento, in realtà l'abbiamo trattato per secondo, ma vorrei spendere due parole adesso per ultimo, in modo che ci rimane più in mente. Qual è il messaggio? Qual è il messaggio che predicava Paolo? Abbiamo già detto, Cristo crocifisso. E ancora qui vorrei invitarti a considerare con molta serietà il fatto che se non hai mai considerato che sei sotto l'ira di Dio, che l'uomo è sotto l'ira di Dio, è importante che lo fai ora. È fondamentale. Che cosa rappresenta la croce per te? Cosa rappresenta la croce per te? Un simbolo da prendere, no, qui non ce l'abbiamo. Un simbolo da appendere alla parete, che deve stare lì, con o senza Gesù, adesso si mette anche la croce senza Gesù, e basta, la quale guardare ogni tanto, con compiacenza oppure con rispetto. Se ti fermi qui, ovviamente non hai compreso che tu sei sotto l'ira di Dio, come lo sono tutti gli uomini, come lo eravamo tutti noi prima di essere salvati, per coloro che sono stati salvati. Hai mai pensato che la vita che stai vivendo oggi un giorno finirà? E quando arriverai a 70, 80, 90 anni, ti renderai conto che la vita, se il Signore permetterà che ci arriviamo, ti renderai conto che la vita è passata in un attimo. E per chi avrà la possibilità si dovrà confrontare con quello che succederà dopo. E allora il Signore ci chiama oggi, ti chiama oggi a considerare questo fatto, a considerare il fatto che sei sotto la sua ira e che hai bisogno di essere salvato, così come Paolo predicava il Cristo crocifisso. E se questo che abbiamo letto, quello che abbiamo detto questa mattina, ha suscitato in te un interesse, o hai compreso che sei sotto l'ira di Dio e hai bisogno di essere salvato, ti invito a non lasciare questa sala senza aver approfondito questo argomento. Quindi ti invito a venire a parlare, così che possiamo chiarire insieme appunto questo argomento così importante. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, ti vogliamo tanto ringraziare perché tu sei un Dio magnanimo, tu sei un Dio d'amore, ma tu sei anche un Dio giusto, e riconosciamo questo, Signore. Riconosciamo che tu hai mandato tuo figlio a morire sulla croce per darci quell'unica possibilità di salvezza che avremmo mai potuto avere. E Signore, come abbiamo detto prima, addirittura il Signore Gesù a causa nostra è stato addirittura separato da te ed è morto sulla croce per subire quella condanna che spettava a noi, che avremmo dovuto subire noi, Signore. Vogliamo lodarti e ringraziarti per questo, ancora per gli insegnamenti di questa mattina, per come tu ci insegni che dobbiamo essere obbedienti, che dobbiamo essere radicati nella tua parola, nei tuoi insegnamenti, e dobbiamo proclamare la salvezza e Cristo crocifisso, come faceva Paolo. Tu ci insegni, Signore, che abbiamo un dovere, e aiutaci, Padre, a non tirarci indietro davanti a questi obblighi, a questi doveri che abbiamo in quanto cristiani. Rinnova in noi le forze, oh Signore, rinnova in noi la fede. Portaci in ginocchio davanti al trono della Tua grazia, oh Signore, se ne abbiamo bisogno. Che Tu possa correggerci, oh Signore, lì dove c'è bisogno di correzione. Che possa incoraggiarci dove c'è bisogno di incoraggiamento. Parla ai nostri cuori, oh Signore, perché abbiamo bisogno di Te. E da soli non siamo che delle bestie, come diceva Asaf, senza intendimento, senza una guida, se non il nostro istinto. Noi vogliamo essere guidati da Te, oh Signore, così vogliamo ringraziarti ancora questa mattina per la parola che ci hai dato. Nel nome di Gesù. Amen.